tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
E dovrebbe esserci in collegamento telefonico, come promesso, collegamento telefonico con noi, Michael Sparadi. Ci sei, Michael? Buongiorno.
Io sono qui, buongiorno a tutti, buongiorno a voi ragazzi, buongiorno a tutto lo studio e chiaramente buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Senti, dove sei in questo momento? Sei in Israele? Dove sei?
Io sono in Israele, nella mia città che si chiama Bat Yam. È una città che si trova a 8 km a sud di Tel Aviv sul mare.
Benissimo, senti, entriamo subito, con me c'è Boris Sollazzo, come sai, entriamo subito
sì,
nel,
ciao, Boris. Ciao.
Ecco, nel vivo del tuo romanzo, Operazione Fuori dagli Schemi, che devo dire subito, è molto, lo commentavamo anche quando ci siamo sentiti qualche giorno fa e ti, ti dicevo come l'ho vissuto, è un romanzo molto cinematografico, cioè ti viene in mente proprio, viene da dire, quando la realtà, perché si basa su una storia vera, supera la fantasia per certi versi.
In Israele capita spesso.
Può capitare, diciamo così, quindi diciamo, non c'è bisogno di sceneggiatori di Hollywood, c'è Michael Sparadi che è già pronto praticamente una sceneggiatura pazzesca. Allora ti chiedo subito, come è nata l'idea, no? di prendere questa che era una notizia, poi fino al 2018 tu scrivi nel libro assolutamente segretissima, e farla diventare un romanzo, e perché un romanzo?
Allora, innanzitutto partiamo dal presupposto che chi non mi conosce non può sapere che io sono un giornalista e anche reporter di guerra, per cui mi passano davanti agli occhi costantemente notizie di tutti i tipi e molte di queste notizie non sono spendibili dal punto di vista della cronaca, sì, perché mancano di pezze di appoggio. Tra noi giornalisti sappiamo che se non c'è la pezza di appoggio non puoi, per una questione di etica, e pubblicare una notizia, anche perché la dovresti pubblicarla piena di sé, piena di ma, certo, insomma, alla fine non si capisce nulla. Per cui queste notizie, anche se tu sai che sono vere, non le puoi pubblicare. Di conseguenza io quelle che mi piacciono di più, quelle che mi interessano di più, le metto un attimino da parte, le faccio un po', come si dice, maturare dentro di me, e poi provo a raccontare quello che potrebbe essere veramente accaduto in certe situazioni e in certi momenti storici. Questo vale adesso per Operazione Fuori dagli Schemi, vale anche per il libro che lo ha preceduto, Mossad, Una notte a Teheran. È un po' un filone che mi sono, forse sono l'unico, il primo, inventato, un filone dove racconti sotto forma di narrativa quello che potrebbe essere accaduto nella maniera più reale possibile, più realistica possibile.
Tra l'altro, continuando a usare una terminologia cinematografica, questo può essere considerato in qualche modo il sequel di Una notte a Teheran, per costruzione, per... diciamo
è
anche
il precedente romanzo di Michael, no? Mossad, Una notte a Teheran,
esatto,
ricordiamo gli ascoltatori, sì.
Sempre della nave di Teseo, ricordiamo anche
sì,
questo
sì, sì.
E volevo giusto chiederti se in qualche modo questo tipo di atteggiamento è un po' quello che ha portato anche Fleming, no, a scrivere Bond, no? Ricordiamo che Fleming era attivamente coinvolto nelle attività di spionaggio della Seconda Guerra Mondiale, e in qualche modo quando questa cosa si è venuta a sapere si è riletto Bond in maniera diversa, con tutta la finzione, cioè se c'è anche l'esigenza di storicizzare qualcosa che non è storicizzabile per tutti i motivi che hai detto.
Ma sicuramente, innanzitutto, essere paragonato a Ian Fleming per me è un onore immenso, infinito, uno dei grandi maestri. Sicuramente c'è una parte di realtà che per motivi che poi è inutile per spiegarvi, occorrerebbe una trasmissione a parte, c'è una parte di realtà che non viene raccontata dalla cronaca. Ecco, diciamo che questa parte di realtà lavorata a livello di narrativa può interessare a chi piace questo genere di situazioni, a chi piace sapere qualcosa di più oltre alla notizia nuda e cruda.
Senti, Michael, c'è nel libro, insomma, diciamo, la storia racconta, come dicevo prima, di questa scoperta fatta, devo dire, anche un po' per caso, anche un po' fortuitamente, come credo che a volte capiti in queste situazioni, di questo arsenale nucleare, di questa centrale che la Siria stava costruendo con l'appoggio, poi si è scoperto, della Corea del Nord. Siamo negli anni 2005-2007, quindi metà della prima decade del 2000, e Israele fa una cosa che non è nuova, cioè che era già successa, non una guerra, perché per fortuna non si è scatenata nessuna guerra, anzi poi i risvolti sono stati per certi versi forse anche molto positivi rispetto a questa azione, ma un'azione preventiva vera e propria, cioè un'azione nella quale Israele dice: io non posso tollerare di avere un vicino pericoloso come la Siria che è dotato di un'ipotetica arma nucleare ai miei confini. Questa cosa però era già avvenuta, tu lo racconti benissimo nel libro, nell'81 se non sbaglio, con un'operazione molto simile che accadde in Iraq e che però portò a delle conseguenze per Israele, che fu messa un po' all'angolo dalla comunità internazionale, se non ricordo male, rispetto a quell'episodio. Quindi non è nuovo nella storia di Israele.
Allora, chiaramente ti riferisci all'operazione Babilonia, cioè al bombardamento della centrale nucleare di Osirak in Iraq. Quella era una centrale nucleare che i francesi stavano costruendo per Saddam Hussein. Ma allora, diciamo che le due operazioni sono molto simili, ma sono completamente diverse, a 20 anni di distanza una dall'altra. Sì. Per cui c'è da fare il giusto distinguo, proprio per non cadere nell'ambiguità di dire le due cose sono identiche. Non sono identiche affatto. Le conseguenze poi dopo, sai, come si dice, col senno del poi è molto facile essere intelligenti, però col senno del poi, all'inizio della prima guerra del Golfo, quando l'Iraq invase il Kuwait, se l'Iraq non aveva una bomba atomica da usare contro la coalizione, è stato proprio grazie a quell'operazione che ha fatto Israele a Osirak che ha impedito di fatto all'Iraq di avere una bomba atomica. Ma ti dico di più, c'è un'altra similitudine. Il reattore nucleare di Al-Kibar in Siria, quello di cui parlo in questo romanzo, nel romanzo Operazione fuori dagli schemi, quella zona lì recentemente, non più di 2 o 3 anni fa, è caduta in mano all'ISIS, allo Stato Islamico. Noi possiamo ben immaginare che cosa sarebbe potuto accadere se un reattore nucleare in piena efficienza fosse caduta nelle mani dello Stato Islamico. Certo. Il mondo intero non avrebbe più potuto dormire notti tranquille, non solo Israele.
Diciamo che però un minimo comune denominatore può essere anche nella frase che tu riporti proprio nell'incipit del romanzo, dal Talmud se non sbaglio: se qualcuno viene per ucciderti, alzati e uccidilo per primo. Cioè, come dire,
tu stai
che
stai
parlando, la versione ebraica di chi viene per primo nella duorte.
Sì, una cosa già.
Stai parlando del Din Rodesco, della legge dell'inseguitore,
sì,
che è una delle parti più famose del Talmud babilonese, e tra l'altro, lasciatemelo dire,
sì,
è la prima volta che l'umanità con quella legge in qualche modo certifica l'autodifesa, cioè la difesa della persona che si sente in pericolo di vita. Cioè se qualcuno viene per ucciderti, tu sei autorizzato ad ucciderlo per primo. Cioè la prima legge della legittima difesa è proprio il Din Rodef, che io cito all'inizio del romanzo.
Certo.
Tratto dal Talmud.
Però Miguel, ti voglio fare, a questo punto mi viene in mente una domanda un po', tra virgolette, un po' scomoda, no? Nel senso, viene da dire: noi stiamo sentendo in queste settimane di guerra in Ucraina delle dichiarazioni molto forti da parte di Putin, il quale parla anche lui di guerra preventiva, cioè lui dice: se non avessi invaso l'Ucraina, le conseguenze per la Russia sarebbero state molto forti. E quindi come si fa a distinguere, diciamo, no, tra due azioni preventive, nel senso, non c'è poi il rischio di legittimare l'azione preventiva un po' ovunque?
l'azione preventiva, ma adesso ti parlo da giornalista, non ti parlo più da scrittore, sai, noi giornalisti siamo un po' i testimoni dell'attualità, noi siamo quelli che devono guardare, a prescindere da come la pensiamo, devono guardare l'attualità per quello che è e cercare di raccontarla nella più verità possibile, anche se la verità assoluta noi sappiamo che non esiste.
Certo.
La questione dell'azione preventiva è un'azione mirata, limitata, che serve unicamente a scongiurare un pericolo.
Quindi cioè, diciamo, è ben diverso rispetto a un'invasione.
Se tu stai costruendo una bomba atomica per bombardarmi,
sì,
tipo Iraq, tipo Siria, tipo Iran,
sì,
che da 20 anni dice io distruggerò, cioè tu stai costruendo qualcosa per distruggere me, l'azione preventiva può essere giudicata tale se consideriamo un'azione mirata al pericolo che serve unicamente ad annullare il pericolo.
Certo. No, è chiarissimo. Senti, Michael, siccome voglio farti qualche altra domanda ancora, sì, hai un pochino di tempo, perché devo andare alla pubblicità. Se hai ancora qualche minuto, io ti farei aspettare un attimo.
Spero di essere stato chiaro, ho tutto il tempo che vuoi. Ho lasciato la mattinata libera
Perfetto. Allora, facciamo così, ci fermiamo un secondo per la pubblicità. Torniamo fra pochissimo con Michael Sparadi per parlare di Operazione Fuori dagli Schemi. Lo faccio vedere ancora una volta a favore di camera per gli amici che ci guardano su NSL TV Canale 74. Tra pochissimo rientriamo e chiacchieriamo ancora con Michael insieme in collegamento da Israele.
Radio Rock Podcast.
Stiamo parlando insieme a Boris Sollazzo con Michael Sparadi, che dovrebbe essere ancora in collegamento telefonico con noi per Operazione Fuori dagli Schemi, il suo romanzo con prefazione di Carlo Nordio, romanzo edito dalla Nave di Teseo più. Allora, caro Michael, intanto ti dico che qualcuno mi scrive: Michael Sparadi parlava prima di un grande maestro letterario, potete ripetere di chi si tratta? Era Ian Fleming, però io avevo una domanda da questo punto di vista, e cioè volevo chiederti, Michael, se quali fossero i tuoi punti di riferimento, i tuoi maestri, sia dal punto di vista, diciamo, oltre a Fleming, che già ci hai detto, sia dal punto di vista, diciamo, della parte più narrativa, più fiction, più romanzata, e anche però per quanto riguarda invece la parte giornalistica, tra virgolette, se ci sono.
Ma diciamo che il mondo mi si è aperto leggendo il primo romanzo, La gruna del lago, di Ken Follett.
Sì.
A quel punto li ho cercati tutti, li ho letti tutti, e poi mi sono fermato quando ha cominciato con i romanzi storici, perché non mi interessavano più, mi piacevano di più il mondo dello spionaggio e dell'intelligence, per cui parlo del Codice Rebecca, Le Gazze Ladre, ne ha scritti tanti, e quello è stato un mondo che mi si è aperto davanti agli occhi, Ken Follett, di cui ho letto praticamente, penso di aver letto quasi tutto.
Di fatto Follett,
la tamburina,
sì, dico, Follett è un grandista saggista, è un grandissimo saggista storico, che però poi quelle notizie le fa diventare universi paralleli e altri, quindi insomma è quello anche il modello che hai scelto per il tuo stile di scrittura.
Diciamo che non è che l'ho scelto, mi è entrato dentro nel momento in cui ho cominciato a leggere quei suoi romanzi. Parlo di Triplo, Codice Rebecca, La Cruna del Lago, L'Uomo di Pietro, no, L'Uomo di Pietroburgo non era di Ken Follett, praticamente tutti i libri di Ken Follett che trattavano di intelligence, ambientati anche durante la Seconda Guerra Mondiale o ambientati nei primi anni 70, erano fantastici, e quelli mi hanno entusiasmato.
E dal punto di vista giornalistico invece c'è qualche punto di riferimento per quanto riguarda, insomma, l'impostazione, lo stile?
Guarda, come ho spesso raccontato anche in altre interviste, io in realtà sono uno scrittore prestato al giornalismo,
sì,
nel senso che io sono stato scrittore prima ancora di essere giornalista. Giornalista ci sono diventato dopo per altri motivi. Poi vabbè, la scuola, sono tornato a studiare.
Che bello, Michael, finalmente uno scrittore che poi diventa giornalista, perché qui siamo abituati a vedere giornalisti che poi a un certo punto vengono illuminati e improvvisamente si scoprono romanzieri, invece finalmente uno che nasce scrittore e che poi abbraccia la via del giornalismo.
Assolutamente nasco scrittore. Il mio primo romanzo è uscito prima del mio primo articolo, per cui io nato scrittore.
Senti, io ho una curiosità, diciamo, da veramente da quando ho iniziato a leggere il tuo romanzo, che ho assolutamente divorato, perché sono 400 pagine, ma si leggono, perché poi vuoi proprio vedere quello che succede pagina dopo pagina. C'è una parte, tra l'altro, centrale, ambientata a Vienna, che è molto molto intrigante, interessante. Io, la cosa che mi ha colpito, te l'ho detto anche in privato, è che oltre a essere un romanzo lungo, ma che bevete tutto d'un sorso, praticamente, che vi finite in due giorni perché avrete voglia di andare avanti e leggere pagina dopo pagina, è anche un romanzo molto molto preciso, circostanziato nei riferimenti, ecco, ho apprezzato moltissimo questo tuo stile, che a partire dal vestiario di uno degli agenti segreti, all'arredamento di una stanza o l'ubicazione, io pensate che ho fatto una cosa un po' folle, no? A un certo punto c'è una scena, non faccio nessuno spoiler, ambientata all'Hotel Sager di Vienna. Io sono andato a cercarmi l'Hotel Sager dov'era, per vedere se era vero che da una finestra si vedeva l'insegna di una certa pasticceria.
Pappagallo, non lo freghi, no, è tutto vero.
Ma a un certo punto mi sono andato a cercare l'hotel di Formentera, è tutto vero. Allora la domanda è questa: ma quanto ci hai messo a fare questo lavoro di ricerca pazzesco, in cui è tutto rispondente poi alla realtà? Se tu io adoro quando tu vai a cercare una roba e trovi che poi è vera, un hotel, e trovi che c'è veramente nella realtà.
Allora, la ricerca mi ha preso più tempo che non la stesura, che non lo scrivere la prima stesura del romanzo. Ecco. Diciamo che ci sono 2 anni di ricerca e poi un anno e qualcosa, un anno e mezzo, più o meno un anno e mezzo, per scrivere la prima stesura del romanzo. Poi chiaramente la prima stesura va riletta, va editata, insomma. Va fatto tutto un lavoro poi dopo sulla prima stesura, però la ricerca ha preso circa 2 anni. E per la questione della precisione, siccome sì, è la prima volta con operazione fuori dagli schemi, che io faccio proprio nomi e cognomi, cioè ho proprio detto nomi e cognomi di chi erano, sì, i ministri, il comandante dell'aeronautica, il capo del Mossad, cioè ho proprio messo i nomi e cognomi, sì, dovevo necessariamente essere quanto più preciso possibile e tenere la parte della narrativa, la parte della fantasia costruita in maniera che potesse essere un puzzle quanto più perfetto possibile, per andarsi poi ad incastrare con quelle che erano le tessere di ciò che è accaduto davvero.
Sì, perché non deve essere facile, cioè, perché un conto fai fiction, un conto e fai saggistica, farlo incastrare le due anime non deve essere un'operazione non semplice, insomma.
Senti, ho due provocazioni. Non è facile?
Vi assicuro che non è assolutamente facile, è un po' fa un po' impazzire, però diciamo che poi alla fine si vedono i frutti, perché quando ti ritrovi in mano un libro che deve piacere a me innanzitutto, perché se una cosa non piace a me io non la faccio vedere neanche alla casa editrice, deve piacere a me. Quando piace a me, allora può nascere. Dare i primi vagiti, ecco.
Esatto, un paio di provocazioni. La prima è
provocatore.
Io credo che tu ambisca, diciamo, alla fine di Fuori dagli schemi, la sensazione è che tu ambisca al fatto che adesso vuoi che sia considerato un romanzo di narrativa, ma sei abbastanza convinto che fra 10 anni sarà un romanzo storico, nel senso che secondo me è più di un romanzo di finzione, è una ricostruzione in base a quello che tu credi che sia successo, al di là, no, degli avvertimenti che ci sono all'inizio del libro anche per questioni legali. È così? Non può rispondere. Miguel, Mossad l'ha ucciso.
La prossima domanda. Qual era la prossima? rispondo. Allora, è chiaro che parto da un presupposto. Io avevo giurato a me stesso che avrei tenuto separata la mia carriera di giornalista da quella di scrittore, come dentro i sommergibili che ci sono le tenute stagne. Poi in realtà questa tenuta stagna è saltata e le due cose si sono un po' mescolate fra loro. Il punto è che tante cose che io so da giornalista, come ho detto prima, che però non le posso spendere, e informazioni che ricevo da fonti, perché se fai questo mestiere, cioè il giornalista e il reporter di guerra, in una zona come la mia, è chiaro che si conoscono un po' di persone, gente con i quali ogni tanto bevi una birra o ti prendi un caffè, tanto per intenderci, sì. E qualche cosa si riesce sempre a capire. È chiaro che una volta che ho capito qualcosa, ho un'informazione, capisco qualcos'altro, poi se c'è magia, perché il punto è se c'è la magia di mescolare tutte le cose insieme per poi farlo diventare narrativa.
Insomma, possiamo dire che hai unito i puntini.
Prego?
Possiamo dire che hai unito i puntini. Come si fa, no, nella settimana enigmistica?
Diciamo che ho unito i puntini, e dove non c'erano i puntini, ed è una parte importante, dove non ci sono i puntini io li creo con la fantasia.
Ecco,
per arrivare da qui a lì.
Sì, e l'altra provocazione che ti volevo fare è che secondo me alla base dei tuoi romanzi c'è anche, diciamo, quel convitato di pietra che Israele è l'unica democrazia del Medio Oriente, no? Io però ti chiedo, può esistere realmente una democrazia in un paese costantemente in guerra, in un paese, no, che tu raccontavi, credo proprio in Mossad, che in una piazza di Teheran, in piazza Palestina a Teheran, c'è comunque un orologio.
C'è
un countdown rispetto alla distruzione finale di Israele. Perché mi viene in mente una delle ultime cose che è successo, no? Cioè la morte di Shireen Abu Akleh, la giornalista corrispondente alla Palestina di Al Jazeera, diciamo mette in crisi quel progetto e quell'idea di democrazia all'interno del Medio Oriente. A proposito di Israele, perché chiaramente ci sono delle zone oscure, e in fondo, leggendo i tuoi libri, si capisce che c'è qualcosa di un po' diverso, no? Cioè, è comunque un paese in guerra, e la democrazia è possibile da collimare con lo stato di guerra?
Allora, la risposta è sì, la democrazia vive anche in uno stato di guerra, nel momento in cui il governo in carica manda il popolo a votare alle elezioni per avere un Parlamento dove c'è una maggioranza e un'opposizione che sta lì a fare il cane alla guardia, dove la democrazia c'è in una nazione dove il governo può essere cambiato, dove i primi ministri si sostengono, questa è democrazia. Ora, La democrazia perfetta non esiste da nessuna parte, secondo me, questo è il mio parere. Neanche gli Stati Uniti d'America sono la democrazia perfetta, come non lo è la Gran Bretagna, come non lo è la Francia, come non lo è da nessuna parte. Chiaramente per Israele i problemi sono più importanti, anche perché è molto facile essere democratici in Italia avendo ai confini la Francia, la Svizzera, l'Austria e la Slovenia. È molto più difficile esserlo per Israele quando ai confini hai il Libano, la Siria, la Giordania e l'Egitto.
Però, insomma,
dove nessuno degli altri ha una democrazia come te, dove in nessuno degli altri si va a votare, e quando sono votazioni sono delle farse, dove in nessuno degli altri esiste un Parlamento con una maggioranza e un'opposizione che fa da cane da guardia alla maggioranza. Ecco, per cui diciamo che se esiste la democrazia, sì. La seconda domanda dovrebbe essere: è una democrazia diversa? E la mia risposta è sicuramente sì. È una democrazia che deve mantenere quel suo status di democrazia considerando il contesto in cui si trova.
Bene,
la seconda cosa che volevo dire, la terza cosa che volevo dirti, perdonatemi,
vai.
È democrazia considerando il fatto che all'interno di Israele il 20% della popolazione è araba, e di questo 20% il 70% è musulmana e il 20-25% è cristiana, con pari diritti e pari doveri nei confronti dello Stato. Questa è democrazia. Noi abbiamo giudici arabi, abbiamo poliziotti arabi, non è che gli arabi di Israele, quando io sento parlare di apartheid, sinceramente mi viene il nervoso, perché è una ingiusta accusa nei confronti di una nazione che tutto è tranne che una nazione di apartheid.
Però a quel
o
punto,
chi parla di apartheid non sa che cos'è apartheid.
A quel punto al narratore Sfaradi io chiedo come affronterebbe la storia, per esempio, di quella giornalista, no, che aveva il giubbotto antiproiettile con sopra scritto press, viene ucciso con un colpo in faccia.
Io sono un reporter di guerra. E quando giro con lo stesso giubbotto con scritto press e con lo stesso elmetto grigio con scritto press. Chiunque va in certe zone sa a che rischio si sta mettendo. Partiamo da questo presupposto. Seconda cosa, come la vedi? Allora, qualcuno ha detto che sono stati gli israeliani a sparare. Allora, ti parlo da giornalista, eh? Qualcuno ha detto che sono stati gli israeliani a sparare e a colpirla e ad ucciderla. Quello stesso qualcuno non ha permesso constatare qual è stato il proiettile che l'ha colpito. Quello stesso qualcuno si è impossessato del corpo. Quello stesso qualcuno non ha permesso un esame balistico. Quello stesso qualcuno ha fatto di tutto per cancellare le prove. Ora, io non dico che non c'è la possibilità che sia stata colpita da soldati israeliani. Potrebbe essere, ma non c'è questa certezza, perché dall'altra parte, chi si è impossessato del corpo e delle prove, poi non le ha messe a disposizione di nessuno per poter poi verificare realmente chi è stato.
Abbiamo visto anche soldati israeliani disturbare il funerale, questo bisogna ricordarlo.
Come dici?
Abbiamo visto anche soldati israeliani disturbare il funerale, insomma, colpire la bara.
No, non è stato esattamente così, permettimi di dirti come sono andate le cose. Contro il volere della famiglia, perché questo non l'ha detto nessuno in Italia, mi dispiace perché dovevamo parlare del libro, contro il volere della famiglia si sono impossessati del feretro e lo hanno portato a spasso in zone, dove non doveva passare il funerale, perché il funerale aveva un certo giro all'interno del quartiere cristiano di Gerusalemme, si sono impossessati del feretro, lo hanno portato in giro in zone dove non doveva passare, cercando lo scontro con la polizia.
Bene, Michael, ti fermo un attimo perché appunto voglio tornare a parlare del libro. Ci fermiamo un secondo, c'è una canzone e torniamo fra pochissimo.
Però voi mi avete fatto delle domande.
No, è certo, certo, giustamente. Torniamo fra un attimo.
Radio Rock Podcast.
Be Nice, Beach Boys su Radio Rock, il nostro super classico. Allora, ragazzi, stiamo parlando del libro di Michael Sfaradi, Operazione Fuori dagli Schemi, edito dalla Nave di Teseo Più. È un bellissimo romanzo che vi consigliamo assolutamente di leggere. Poi è chiaro, Michael, che avendo noi trattato degli argomenti anche delicati, eccetera, stanno arrivando un sacco di messaggi. Però io ti dico, ne parleremo in un'altra sede, magari, perché poi, se vorrai, faremo un'altra puntata insieme. Magari se vieni a Roma, ti ospitiamo qui nei nostri studi e ne parliamo approfonditamente, perché sono argomenti da trattare in modo approfondito e con grande calma. Invece adesso voglio parlare ancora.
Secondo me è il segno della bellezza del libro il fatto che faccia uscire maieuticamente una serie di riflessioni anche,
certo,
sull'attualità.
Certo. No, assolutamente sì. Invece sul libro voglio tornare un attimo alla considerazione che ho fatto all'inizio. È un libro che proprio te lo immagini come fosse un film o addirittura una serie TV. E quindi volevo domandare se ci hai pensato, e un piccolo giochino di magari raccontarci se hai pensato anche a chi potrebbe dirigerlo, Operazione Fuori dagli Schemi, e magari chi potrebbero essere gli attori protagonisti.
Spielberg, per esempio.
Parlavamo con Michael, penso se questo lo possiamo dire, no? Che io e te, Boris, abbiamo adorato Munich. A Michael credo che non sia piaciuto tantissimo, poi magari se vuoi ci dice perché. O quanto meno avevi delle riserve, non so. E allora dici, appunto, a chi lo faresti dirigere e chi fareste recitare in Operazione Fuori dagli Schemi?
Ma guarda, non ne ho idea, nel senso che quelle sono cose che poi dipendono da un eventuale regista, se mai ci sarà, da un'eventuale produzione, se mai ci sarà. Questo non può assolutamente dipendere dall'autore di un romanzo, quello dipende più che altro dal regista, dalla sceneggiatura. Questo sinceramente è una domanda alla quale non saprei rispondere.
Non ti sei posto diciamo il problema, ecco. Però insomma,
guarda, io spero tanto di dovermi porre questo problema il più presto possibile.
Certo. Diciamo che l'unico ostacolo è che viste anche le scene d'azione non costerà pochissimo, ecco, il film. Questo bisogna dirlo, però insomma, io poi l'ho trovato interessante perché non so se sei d'accordo, c'è un mito dell'infallibilità del Mossad, no? Anche giustamente, penso a Entebbe, penso a tante operazioni fatte, compresa quella che tu racconti, e tu in qualche modo invece in filigrana nei tuoi libri racconti anche l'umanità dell'istituto, cioè che è fatto di uomini. Beh, è fatto di carne, è fatto
apro una piccola parentesi ma anche questo si può dire, poi non rovino nulla, perché poi è chiaro che il libro va anche degustato e apprezzato, però c'è una parte diciamo, dicevo, molto forte, centrale, a Vienna, Bellisia, però c'è un racconto anche e questo invece credo tu racconti è veramente accaduto, perplessità reali e molto forti del primo ministro, che era Olmert in quel periodo, il quale prima voleva le prove di quello che stava accadendo in Siria e poi anche di fronte alle prove tentennava ed è stato convinto, insomma, all'ultimo. Quindi quella lì era una scena molto cinematografica.
Racconto nel romanzo che lui addirittura, nonostante avesse davanti a sé la pistola fumante, faceva in modo di non vederla, di non guardarla. Aveva davanti a sé a pochi mesi di distanza le elezioni, per cui in quel momento il suo problema massimo erano le elezioni, per cui se avesse dato ordine di agire in quel momento e poi le cose fossero andate male, le avrebbe poi pagate chiaramente alle urne.
Certo.
Un eventuale debacle. Questo era, secondo me, rileggendolo poi, come si dice, a distanza di tempo, rileggendo tutta la situazione, questo poteva essere, se non il motivo principale, sicuramente uno dei motivi principali.
Lì forse
da un certo punto di vista. Poi tutto quanto è crollato, ma non lo voglio dire, altrimenti roviniamo.
Non voglio rovinare.
Forse lì pagava un background diverso da tanti altri primi ministri che avevano un background militare molto più forte, insomma, no? E che forse avevano più dimestichezza con questo tipo di.
Ecco anche perché spiego il cambio del ministro della difesa. Certo. In colpa. Certo. Anche questo è spiegato nel romanzo.
Sì, sì.
Io non lo so se c'è la possibilità.
Come no?
Io mi sono preparato qui a video.
Sì.
Un pezzettino da leggere. Però
come no?
Non so se abbiamo il tempo.
Io guarda, dobbiamo chiudere, quindi chiudiamo proprio con questa cosa qua. Molto volentieri, Michael, assolutamente. Sì, sì. Quindi se quando vuoi.
Ditemi voi se posso andare.
Vai tranquillamente.
Posto?
Vai.
Meir Dagan, cioè il Memune, cioè il direttore del Mossad, ascoltò il suo vice che gli illustrava e gli serviva sul piatto la più imprevedibile delle patate bollenti. Poi fece un cenno che ordinava di poggiare la cartella sulla sua scrivania e a seguire un altro cenno per invitare tutti a uscire al più presto dal suo ufficio. Prima di sottoporre quell'enorme casino al primo ministro, voleva imparare a memoria ogni parola di quel rapporto e guardare con la lente di ingrandimento le fotografie allegate. Se i suoi agenti ci avevano azzeccato, e i suoi agenti ci azzeccavano sempre, i mesi a venire sarebbero stati fra i più lunghi della sua carriera. La lettura più riprese del resoconto, tra l'altro decisamente dettagliato, e la visione delle fotografie allegate, che pur non trattandosi di scatti originali erano abbastanza chiare per confermare ciò che aveva appena letto, lo convinsero che c'erano abbastanza elementi per portare il tutto sulla scrivania del Premier. Prima di affrontare un serio problema, Meir Dagan eseguiva un rituale, ogni volta, sempre lo stesso. Accendeva uno dei suoi sigari preferiti, un Los Puros Condal delle Isole Canarie, si versava una dose di Drambuie e mentre i sapori si mischiavano sulla lingua e nel palato, prendeva fra le mani la cornice d'argento che gli era stata regalata da Umayyad V bin Rashid al-Nuayami, emiro di Ayan e membro del Consiglio Supremo Federale degli Emirati Arabi Uniti in persona. Aveva ricevuto quell'omaggio in occasione del loro primo incontro che non era mai avvenuto, primo di altri fruttuosi appuntamenti, anche loro mai avvenuti, dove avevano scritto a quattro mani i protocolli per i contatti che non dovevano esserci fra il Consiglio Supremo Federale degli Emirati Arabi Uniti e il governo dello Stato di Israele. Nella cornice il Memune aveva inserito l'immagine più importante della storia della sua famiglia, la fotografia scattata da un soldato nazista che riprendeva gli ultimi istanti di vita del rabbino Ber Erlich Schloschny. L'immagine raffigurava l'umiliazione che fra le risa divertite dei suoi carnefici il rabbino dovette subire. Infatti, poco prima di essere ucciso con un colpo in testa o nel cuore, il rabbino fu costretto davanti alla macchina fotografica a cavalcare un altro ebreo che era stato obbligato a sdraiarsi sotto di lui. Il rabbino Bar Ehrlich Schlossny era il nonno di Meir Dagan e, senza saperlo, nel fotografare quell'uomo pochi istanti prima di togliergli la vita, i nazisti avevano dato a colui che avrebbe poi diretto i servizi di intelligence dello Stato ebraico tutti i motivi possibili per non esitare mai, tutti i motivi possibili per non lasciare mai il destino del popolo ebraico nelle mani di terzi. Nei Pirkei Avot, le massime dei padri, è ripresa una frase di Hillel il Vecchio, che visse a Gerusalemme al tempo di Erode il Grande: se io non sono per me, chi è per me? Ma se io non sono solo per me stesso, chi sono io? E se non ora, quando? Mentre fumava il sigaro delle Canarie e beveva il liquore scozzese, il direttore del Mossad sospusava il Kaddish, la preghiera, il ricordo dei defunti, e la dedicava al nonno. E mentre pregava chiedeva a se stesso, ma risposta non poteva esserci, perché mai il popolo ebraico avesse dimenticato quell'insegnamento. Il più importante: se io non penso a me stesso, cosa sono e quando? Perché, a eccezione della rivolta nel ghetto di Varsavia, il popolo di Israele aveva accettato di essere sterminato senza ribellarsi, senza opporre resistenza? Forse, ma era solo una risposta parziale, il popolo di Israele era debole perché c'era soltanto il popolo, ma non c'era Israele. Ora che Israele era una realtà, nulla doveva più essere lasciato al caso. Mentre l'aroma del tabacco bruciato impregnava l'aria e il sapore del liquore era ormai padrone assoluto del suo gusto, Merdagan, come se la cosa fosse stata possibile, confidava i suoi problemi al nonno e insieme prendevano le giuste decisioni. Il rabbino Ber Ehrlich Schlossny era stato ucciso mentre indossava il tallit, lo scialle da preghiera, e probabilmente fino all'ultimo istante della sua vita aveva confidato in Dio e nei residui di bontà dell'animo umano, riponendo nella maniera più sbagliata possibile le sue ultime speranze. Il nipote, invece, ogni volta che guardava quella fotografia si convinceva che era sacrosanto confidare in Dio. Per il resto non era possibile affidarsi ai sentimenti umani che nei confronti degli ebrei, dalla diaspora in poi, sono sempre stati vessatori e distruttivi. Pertanto, se qualcuno pensava di costruire una bomba atomica da far esplodere su Israele, lui non avrebbe aspettato, avvolto in uno scialle di preghiera e con le mani in alto, e avrebbe esortato il governo a fare altrettanto.
Bene, Michele, io ti ringrazio per essere stato con noi. Ricordo Operazioni Fuori dagli Schemi, il romanzo di Michele Sfaradi, edito dalla Nave di Teseo. Lo trovate in libreria anche su ebook, versione Kindle. Michele, ti aspetto poi qui a Roma se capiti da queste parti, altrimenti se ti andrai, collegamento telefonico prossimamente per chiacchierare ancora insieme se ti va, appunto. Grazie mille.
Con grande piacere, grazie a tutti voi, un abbraccio alla redazione e un caro saluto ai radioascoltatori.
Benissimo, a presto, grazie. Benissimo. Ciao, Michele Sfaradi.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.